La prima considerazione è che apparentemente, voglio dire, il referendum non ha motivazioni, diciamo così, economiche, chiamiamole razionali con virgolette, perché i dati economici della Svizzera sono di gran lunga migliori di quelli europei, cioè la Svizzera ha una disoccupazione del 4,7%, che è lievemente aumentata dello 0,2% dell'anno scorso, che insomma, voglio dire, fondamentalmente è la disoccupazione fisiologica, è piena occupazione, no? Quindi si tolgono i vecchi e gli studenti e abbiamo la piena occupazione. E quindi apparentemente non c'è nessun motivo per fare questa levata di scudi contro gli stranieri, in particolare contro i frontalieri che non risiedono in Svizzera, quindi vanno e vengono e quindi non... Quindi i motivi, naturalmente la crisi e la paura della crisi ha sicuramente inciso in questo, no? Però credo che il motivo di fondo sia proprio una sorta di arroccamento, di cultura dell'arroccamento. Io cito nel mio articolo questa canzone molto carina di Brassens, no? La ballade des jeunes ne quelque part, cioè la ballata della gente doc, o nata in cui c'è proprio lui, in cui Brassens prendeva in giro questi che credono nel, si difendono nella cultura del villaggio e guardano con odio quelli che stanno fuori delle loro mura. Ecco, questo è un po' il problema, cioè un arroccamento di tipo, un investimento di tipo politico analogo in realtà a quello della Lega, che oggi si aggrava proprio per la crisi economica.
Mi pare però che in tutto questo il fatto che emerge è che questo partito che ha promosso il referendum, anzi forse non è proprio un referendum, una consultazione di altro tipo, ci spiegava prima uno svizzero con il quale abbiamo avuto una precedente conversazione, ecco, questo partito è un partito che non ha caratteristiche di tipo antiglobalizzatore, insomma non è un partito come quello di Marine Le Pen in Francia, per esempio. E quindi, come dire, è dentro uno specifico svizzero che non può rimandarci completamente a tensioni che invece in questo momento si stanno raggrumando, ad esempio in Europa, in partiti che si preparano alla competizione elettorale in chiave antieuropea, in chiave anti-euro e in chiave antiglobalizzatrice.
Certo. Però, io credo che in realtà però neanche i partiti, ma naturalmente sarebbe sciocco parlare di omologazione eccetera, però anche se ci pensate, molti altri movimenti anti-europei eccetera non sono necessariamente movimenti anti-globalizzazione, cioè c'è un elemento, diciamo, di difesa dei propri interessi all'interno, immaginario, reali eccetera, all'interno di una cultura che ormai è di un mondo economico che ormai è considerato ineluttabile, quindi in realtà sì, sono assolutamente d'accordo, però voglio dire, adesso fa un po' ridere parlare in questi termini, però la Lega quando va al potere come nella regione Lombardia, però poi acchiappa qualunque cascame della globalizzazione come l'Expo eccetera, ed è felicissima di farlo, quindi non c'è una contraddizione, diciamo, ontologica tra le due cose, ecco.
Ma forse c'è una contraddizione tra un dato culturale che ci porta ad una sostanza che si raggruma intorno a una grande paura,
certo.
la grande paura di quei pezzi di Europa, specialmente quelli privilegiati, di perdere in tutto o in parte i loro privilegi, nelle fabbriche che se ne vanno, nel fatto che le regole del gioco che ieri massacravano i paesi africani o l'Argentina oggi valgono alla stessa maniera anche per noi. Ecco, questo dato culturale che poi porta alle piccole patrie, porta ai forconi, porta a un raggrumarsi identitario confuso ma sempre più rabbioso, alimentato poi da una crisi economica terrificante da un lato, e dall'altro invece, come dicevi tu, l'ineluttabilità delle regole del gioco nel quale...
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, infatti il problema è la paura. Ma sono più di 20 anni, anzi direi ormai 25 circa, che noi dalla caduta del muro di Berlino che noi viviamo, cioè noi vogliamo dire che la paura è diventata un elemento culturalmente fondante, no? Ma la cosa interessante nel caso della Svizzera è che questo avviene in un paese che non ha nessun motivo per avere paura, no? Perché, o perlomeno non ha motivi si può capire, voglio dire, che tra l'abitante, che ne so, della Lombardia che vede chiudere la fabbrichetta oppure diminuire i voli all'aeroporto piuttosto che di altri paesi, può capire che l'emerge di queste reazioni. È abbastanza questa paura è anche è contemporaneamente una paura sistemica, cioè se c'è da un'altra parte c'è qui, voglio dire, sono idee che circolano, idee o comunque reazioni che circolano in questo senso, nonostante le sue caratteristiche, diciamo, uniche. Il fenomeno svizzero è interessante in questo senso, il titolo che è stato messo è stata una chiamata alle armi, perché questo, se questo avviene in un paese, come dire, relativamente ricco, anzi ricco come la Svizzera, figuriamoci cosa avverrà altrove. Quali sono i motivi, questi li hai detti tu, cioè in parte sono sicuramente legati alla paura della deindustrializzazione, tutte queste cose, ma contemporaneamente però sono dovuti anche, per quanto riguarda lo scenario generale, a politiche europee che io considero veramente stolte, no? Cioè è chiaro che secondo me il fantasma che aleggia in tutta questa storia è il fantasma della Grecia, cioè nessuno lo dice, non si dice, anche perché poi i greci saranno le prime vittime, potrebbero essere le prime vittime di queste ondate di xenofobia, però il fantasma di tutta l'Europa può definire come la Grecia, e questo non è legato solo alla globalizzazione come fenomeno, come un fenomeno mondiale, legato anche alle politiche europee.
Beh, certamente il fantasma greco, come dire, con il suo milione di immigrati a fronte di una popolazione di 10 milioni di greci che non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese, evidentemente ha un aspetto potente oggi nel determinare gli elementi di questa paura. Però mi colpisce il fatto, nell'analogia con la Lega italiana, che il momento crescente della Lega, il momento in cui la Lega ha accumulato successi su successi, era quando la crisi ancora non toccava il nord, o quantomeno non toccava quel pezzo di nord che è stato lo zoccolo duro della Lega, penso al Veneto delle piccole imprese, oggi in clamorosa crisi, ma circa 20 anni fa invece in piena fase di espansione.
Ma guarda, il problema lì credo che sia, io ho usato apposta l'espressione ognuno è terrone di un altro, proprio per dare un po' l'idea di questo carattere relativo di questi conflitti, cioè questi conflitti hanno la caratteristica di essere contemporaneamente diffusi e almeno diffusi in tutto l'Occidente, quindi in questo senso molto globalizzati. Voglio dire, paradossalmente c'è qualcosa di simile, adesso i fenomeni sono molto diversi, ma nella cultura delle milizie del nord-ovest degli Stati Uniti c'è qualcosa del genere, no? Cioè l'idea della protezione della propria piccola patria, in questo caso è una grande perché sono le grandi pianure americane, però la cultura è quella, cioè fondamentalmente l'idea che noi ci difendiamo a casa nostra, non vogliamo gli intrusi, no? Quindi da una parte questi sono fenomeni globali, contemporaneamente ognuno di questi si alimenta a una specificità che vede, che guarda in Cagnesco il vicino, cioè il paradosso, voglio dire, del caso svizzero per quanto riguarda i frontalieri, che le prime vittime di questo, vittime adesso vedremo in che modo e come di questi processi sono i comaschi, i varesini, che anche tra cui probabilmente l'elettorato leghista è molto diffuso, no? Ecco l'aspetto, come dire, paradossale, critico, che alimenta i conflitti e che poi fa diventare uno nemico del vicino, ed è, voglio dire, un partito come la Lega, che è politicamente abile nel senso furbastro, no? Ma è privo di cultura storica, di cultura politica, eccetera, alimenta esattamente questi processi.
Senti Alessandro, questo referendum della Svizzera, come dire, in qualche modo innesca dei pregiudizi tipici di chi è in qualche modo legato, come dici tu, ossessivamente al territorio. Ecco, territorio è una parola piuttosto ambigua, negli ultimi anni si parla tanto di territorio, qualche volta ha regalato, come dire, i punti di partenza, delle basi per delle lotte molto importanti, dall'altra però, appunto, come dici tu, innesca, come dire, dispositivi e situazioni di questo tipo, e sarebbe da decifrare questo termine, territorio.
Ma guarda, territorio, ma stiamo parlando di un territorio simbolico e del tutto, quindi, costruito, voglio dire, non di un territorio in senso geografico, cioè di un territorio, capisci? Quando per esempio tra gli anni 80, all'inizio degli anni 90, no? I padani, insomma, che dall'Nagor parlavano di un dialetto padano, facevano ridere, no? Perché ci sono differenze abissali, non dico tra tra il piemontese e il romagnolo, vabbè, appartengono tutti allo stesso ceppo, ma insomma sono diversissime, ci sono differenze enormi tra il dialetto di Sondrio e il dialetto di Pavia, insomma, mettiamola così. Quindi stiamo parlando di entità immaginarie che però funzionano come sistemi di riconoscimento. Diciamo che è un territorio performativo, cioè nello stesso momento in cui tu lo evochi e ne parli, allora esiste. Naturalmente ci sono anche delle ragioni, diciamo, reali, no, che per cui tutto questo avviene. Effettivamente ci sono delle razionalità, dei modi di vita, degli stili condivisi, però fondamentalmente nel momento in cui, per esempio, la Padania ha scavalcato, vi ricordate che ci fu un momento in cui la Padania ormai si estendeva alle Marche, colava in Toscana, eccetera, è chiaro che stavamo parlando di una contrapposizione continuamente rinnovata contro che cosa? Fondamentalmente il concetto di l'idea che dei terroni, no, che si è sviluppata appunto in questa sottocultura, era semplicemente un'idea escludente di quelli semplicemente più poveri, no? Perché poi voglio dire, l'Italia è un paese bizzarro in questo senso, talmente parrocchiale, no, in cui i pisani considerano i livornesi dei dementi, abitano a 10 minuti di automobile, ma qui non stiamo parlando tanto di regionalismi e localini, stiamo parlando della continua costruzione di un territorio che è soprattutto immaginario, anche se si alimenta appunto a situazioni reali, e che produce fondamentalmente che cosa? Un senso del noi e quindi una sorta di mura simboliche del villaggio, insomma, questo è un po' il punto.
Ecco, in tutto questo mi colpiva un elemento che prima abbiamo sentito, appunto ti dicevo, un compagno svizzero dal Ticino, e lui ci raccontava che uno degli elementi sui quali si è costruita la campagna per questo referendum è il richiamo alla Svizzera più mitica, no? Quella la Svizzera modello Heidi, come ce la immaginiamo, certo, noi, quella ecologica, pulita, pastorale, una sorta di Eden bucolico. E questo ha fatto sì che in chiave anti-immigrazione, in chiave xenofoba, siano state adottate una serie di parole d'ordine tipiche invece dell'ecologismo, quindi opposizione alla cementificazione e a tutto quello che, come dire, in questo immaginario era trainato dall'arrivo di tanta gente in più.
Certo.
Ecco, questo mi è sembrato un elemento interessante, perché credo che introduca una questione che come dire, dovremmo tenere sempre aperta. L'ecologismo, l'attenzione al territorio non è necessariamente un argomento tra virgolette di sinistra.
Ma assolutamente sì, c'è sempre esistita una variante di destra dell'ecologismo. Faccio un esempio che a me, io mi occupo un po', insomma, la mia compagna, di questioni artistiche, no? E tra i grandi artisti degli ultimi, è morto alcuni anni fa, ma insomma c'è Joseph Beuys. Joseph Beuys era un personaggio stranissimo, già combattente nella Seconda Guerra Mondiale, poi diventato una sorta di icona dell'artista ecologico, quello che piantava gli alberi dappertutto. Era uscita una biografia recente, uscita l'anno scorso, in cui si faceva vedere come Beuys abbia sempre mantenuto dei contatti con il mondo nazista, paranazista, no? Ora non voglio dire che c'è una corrente, però insomma nel mondo esiste un ecologismo di destra, molto spesso ignorato e travestito tout court da ecologismo, che in Europa, soprattutto nell'Europa del Nord, è molto molto forte. Quindi questo non mi meraviglia, perché l'idea di fondo in questo caso, non voglio dire che per amor del cielo che tutto l'ecologismo lo sia, però in questo caso c'è l'idea che che noi in quanto abitanti di una certa zona siamo in grado di mantenerla, di tenerla pulita, è l'idea di equilibrio che va mantenuta a tutti i costi, no? Quello che mette, come dire, che unisce l'idea di ecologia, questa idea di ecologia all'antipatia nei confronti degli stranieri. Quindi questo non sorprende minimamente. Naturalmente poi, capito, ci sono i leghisti che mangiano, che so, l'orso, fanno i banchetti o distruggono l'agricoltura, non c'è più l'agricoltura tradizionale in Lombardia, ma insomma inventano, importano ogni tipo. Però vi ricordate per esempio come l'allora governatore Zaia faceva delle campagne contro gli OGM, quindi capisci, le cose sì, sono, hai perfettamente ragione, c'è questo elemento.
Un ascoltatore non a caso ci ha ricordato che i Verdi svizzeri si sono pronunciati a favore delle limitazioni all'ingresso degli stranieri, quindi tutto torna. E d'altra parte sappiamo bene come certo ecologismo radicale arrivi a, come dire, a battersi addirittura contro l'immigrazione. Parliamo di forme di ecologismo assolutamente non istituzionale, ma che in alcuni casi è arrivato, mi ricordo in particolare alcune formazioni di ecologi statunitensi che si pronunciarono a fianco dell'estrema destra contro l'immigrazione dei messicani.
Ma guarda, io ti posso dire qualcosa del genere, se ci pensi, avviene anche nel caso del Movimento 5 Stelle, cioè, no, voglio dire che è molto variegato, c'è una forte componente di sinistra indubbiamente, eccetera eccetera, però ci sono anche forti componenti di destra, ecco, Grillo per esempio è contrario all'immigrazione, cioè queste cose, diciamo così, che la cultura del basso e del locale ha anche aspetti di destra che vanno tenuti molto in considerazione, insomma, soprattutto che sono molto rafforzati dagli sviluppi, diciamo, economici e politici globali di cui stiamo parlando.
Sì, forse questa cultura della paura attraversa in maniera trasversale un po' tutti, questa è forse la verità. Alessandro Nado Dal Lago, non abbiamo più molto tempo, se vuoi concludere con una battuta, se no ci salutiamo.
Ma guarda, sentito, la battuta è che, come dicevo, essere terroni, si è sempre terroni di qualcun altro, e quindi questo dovrebbe far riflettere quando si dà il terrone all'altro.
Ma quando è nato il termine terrone? Esiste da tanto, Alessandro?
No, guarda, credo che il termine terrone credo che sia un'estensione di un'espressione francese che è cul terreux, cioè un culo terroso, mi scuso per la parola, ma insomma la parola è quella, con che in realtà era la definizione con cui i marinai provenzali e per estensione quelli genovesi parlavano dei contadini, e quindi in realtà in origine la parola terrone è il modo in cui i marinai definivano i contadini del nord-ovest italiano, quindi fondamentalmente gli abitanti del nord.
Quindi sostanzialmente era l'equivalente di cafoni o...
Più o meno, sì, assolutamente, quindi è una definizione che non ha a che fare, semplicemente era un'espressione un po' disprezzativa, un po' ironica con cui l'uomo di mondo guardava l'abitante della terra, quindi esattamente il contrario dell'uso che oggi si è adottato.